savage. It's hard to fathom, but even harder to manage. I'm a second class citizen in the land of my origin. Forced to forage in a brutal reality that's devoid of humanity. With some semblance of sanity, where truth is profanity. And in all actuality, my right to life is considered a travesty. We can't even bury friends without a threat of the military showing up to carry out the vendetta. A policy of extermination against an indigenous population that's been fighting for emancipation. You wanna end the violence and end the occupation. You wanna see defiance and deny us liberation. This is apartheid Palestine. The type of fire can't shower from Israeli watchtowers. This is for Haifa. This is for Rafa. This is for Gaza. This is for Balata. This is for Tarek. This is for Bashar. This is for Mahmoud. This is for Ta'er. This is for Fatma. Who was only 7 and some man shot dead in school at the age of 11. What would you do if you were under occupation? Let them take your freedom and fight for liberation. Come on. All of the freedom fighters on the intifada fighting for freedom today, as there might not be a tomorrow now. All of the freedom fighters on the intifada fighting for freedom today, as there might not be a tomorrow now. Give me liberty or death, cause I'd rather go out on my feet than on my knees when I take my last breath. If you don't get it, you don't get it. Fighting Zionist oppression doesn't make you anti-Semitic. They say our people won't ever live as one. They say this fight won't ever be done. They say our rights can't ever be won. They say this war won't be undone. They said our people couldn't make it this far. I say they don't know who we are. They say a lot of things, but they only say that mess because they fear the change of organized power brings. We gotta keep it together so we can resist the pressure forever organizing to counter oppressors who endeavor to sever the main vein that helps us maintain a state. Stand in a fight to make change. Don't let your tax dollars go to making people holler, killing off our future scholars with Apache helicopters. Top patch from this racist regime until it redeems the dreams of those that killed midstream. Top patch from Israel. Top best from the IDF. Top best and let's lay upon time to rest. Come on, only the freedom fighters of the intifada fighting for freedom today, cause it might not be a tomorrow. Only the freedom fighters of the intifada fighting for freedom today, cause it might not be a tomorrow. Only the freedom fighters, only the freedom fighters, only the freedom fighters, only the freedom fighters, only the freedom fighters of the intifada fighting for freedom today, cause there might not be a tomorrow. Free, free Palestine.
لو كان عندي جيتار لعبرت بحور الأسرار وسطرتك نغما للأفكار وحويتك فوق الأوتار أجمل ألحان الأقدار لرسمتك ملكة كل الأقمار ونعيم البحر وعذوبة كل الأنهار ونجوم الليل وضوءا تخشاه الشمس في كل نهار لو كان عندي جيتار لعبرت بحور الأسرار وسطرت نغما للأفكار.
Una buonasera a tutti i nostri ascoltatori, siete in compagnia di Tamburi Rossi Notizie dal Fronte su radiazione.info e oggi è il primo di ottobre, sono le 19.05, quindi con una piccola introduzione musicale vi abbiamo appunto fatto, insomma, presagire che stava per iniziare Tamburi Rossi, visto che insomma vi offriamo sempre un po' di musica arabeggiante distinguerci
in questa prima puntata autunnale,
decisamente autunnale,
diluvia da tutte le parti, non so, qui diluvia non so dove siete voi, ma qui fa abbastanza schifo. Siamo entrati finalmente nell'autunno, io sono contenta, ti dirò, sono contenta. 40 gradi mi avevano turbato, soprattutto negli ultimi giorni.
Ma soprattutto siamo entrati in un autunno decisamente caldo su altri, per altri aspetti, diciamo.
Da una parte purtroppo, dall'altra per fortuna, ma sì.
Infatti, perché mentre piovono decreti su decreti, e quindi insomma si prepara sicuramente un anno e un autunno bello, bello pepato a suono di insomma sgomberi, come già insomma in queste ultime settimane sono successi, e a suono di manifestazioni e di iniziative, come insomma già si presagiscono visto gli appuntamenti di ottobre. Ricordiamo per esempio quello indetto dal Sicobas il 26 e 27 di ottobre, quindi insomma, e non solo, perché poi ce ne sono state anche già altri appuntamenti lanciati, per esempio il 10 di ottobre già sarà insomma momento di mobilitazione contro il decreto che vorrebbe tutti sfrattare, tutti quanti siano senza appunto una assegnazione o un contratto d'affitto, e quindi insomma si presagisce già insomma, una mobilitazione che coinvolgerà diversi settori, quindi insomma anche noi cercheremo di sostenere queste mobilitazioni e, con i nostri microfoni. E ovviamente anche sul fronte della guerra la situazione non si placa, e quindi anche la trasmissione Tamburi Rossi avrà molto di cui discutere e parlare nelle prossime due ore con cui vi intratterremo, cari ascoltatori. Purtroppo anche per oggi non abbiamo la voce della nostra terza co-conduttrice, che però attenzione dovrebbe arrivare insomma nelle prossime settimane, quindi insomma non temete, torneremo.
Speriamo.
Torneremo ad essere in tre. E poi, insomma, comunque non manca neanche per questa puntata il contributo di Larissa, che anche non potendo raggiungere il nostro microfono con la sua voce e con le sue notizie sempre molto articolate e precise, però insomma ci ha foraggiato con qualche articolo che potremo insomma leggervi e potremo comunque insomma dare qualche aggiornamento rispetto alla situazione. Tra l'altro oggi parleremo in particolare anche di vari aspetti che riguardano i paesi dell'Est Europa, sempre più coinvolti nella corsa agli armamenti e quindi alla guerra, anche in chiave, soprattutto in chiave antirussa, da parte insomma delle potenze occidentali. Quindi avremo modo di parlare di questi argomenti, avremo modo di parlare ovviamente di Palestina, che anche venerdì si è contraddistinta per la sua appunto determinazione a resistere, e quindi molti insomma anche gli argomenti di oggi, e in particolare parleremo di Palestina anche con il nostro collegamento, cioè con l'intervista che faremo oggi a un compagno della BDS di Trieste, impegnato proprio in queste settimane nella mobilitazione, in particolare denunciando appunto la connivenza dell'Università di Trieste con i sionisti. Quindi insomma un importante approfondimento che ci permetterà un po' di portare anche alla luce tutta una serie di passaggi che spesso, quando riguardano la ricerca, le università, passano un po', no? Sotto traccia, perché attraverso sigle, attraverso nomi, insomma così, non è facilissimo riuscire a vedere e a identificare gli strettissimi legami che invece uniscono i sionisti con le università italiane, e questo insomma è importantissimo invece da denunciare, perché sappiamo quanto proprio la ricerca poi è finalizzata a una più efficace occupazione della Palestina. Quindi insomma è uno degli mezzi per portare al popolo palestinese una solidarietà concreta e attiva, effettiva ed effettiva. Quindi direi che insomma, bando alle ciance, lanciamo la nostra meravigliosa sigla che vi porterà all'interno di della trasmissione di oggi, e poi insomma entreremo direttamente nel vivo della puntata.
Vedi, il mondo si divide in due categorie: chi ha la pistola carica e chi scava.
Siamo con le masse.
Sono un essere umano, porca puttana! La mia vita è un palo!
Il deserto e gli uomini, la lingua e la diversità.
Sono una montagna, se Maometto non viene, meglio.
Che mi
sto bene da solo.
Le cose che mi restano non sono quelle che vorrei, non sono quelle che vorrei.
Tamburi rossi, notizie dal fronte, notizie dal fronte, notizie dal fronte.
Ma io ci cerco l'anima, se ci sarò, poi sarò normale.
Esperienza. Libia, Eritrea, Etiopia, Grecia, Albania, Jugoslavia, Iraq, Afghanistan. Più di 100 anni di esperienza coloniale.
Energia.
Difendiamo gli interessi dell'ENI ovunque.
Stile.
Con eleganza abbiamo stuprato e massacrato uomini, donne e bambini somali per rappresaglia.
Tecnologia.
Stiamo acquistando 90 F-35 per il costo di 13 miliardi di euro.
Coraggio.
Con droni e armi telecomandate possiamo sterminare i popoli comodamente dai nostri fortini.
Orgoglio.
L'onore di far parte di un esercito di retaggio fascista che negli anni si è macchiato di ogni genere di efferratezza.
Che aspetti? Unisciti all'esercito italiano.
Eccoci, tornati in diretta, siete con Tamburi Rossi, notizie dal fronte su radiazione.info. È il primo ottobre e sono le, aspettate che guardo, 19:17, il mio computer è un po' nel passato, gli piace vivere nel passato. Entriamo un po' nel vivo della trasmissione e dato che appunto tra un po' andremo a collegarci con un compagno del BDS di Trieste, iniziamo ovviamente con qualche aggiornamento rispetto alla situazione in Palestina, che purtroppo sappiamo continuare, insomma, sia con gli attacchi da parte di Israele, ma dall'altra parte fortunatamente insomma anche con la resistenza dei palestinesi. Il primo aggiornamento ovviamente non può che venire dalla striscia di Gaza, è un aggiornamento di un paio di giorni fa, del 29 di settembre. Gaza, manifestazioni del ritorno, uccisi 6 palestinesi. Migliaia di persone hanno protestato oggi al confine con Israele in quello che i palestinesi hanno chiamato venerdì dell'intifada al-Aqsa. Scontri anche in Cisgiordania. Ennesimo bagno di sangue nella striscia di Gaza, dove oggi l'esercito israeliano ha ucciso 6 palestinesi e ferito almeno 269 persone durante le proteste avvenute al confine tra il piccolo lembo di terra palestinese e Israele. Secondo quanto riferisce il Ministero della Salute di Gaza, le vittime sono il 14enne Mohamed Naif Alum, morto dopo aver ricevuto una pallottola vera al petto, Iyad Khalil al-Shahir, 18 anni, ucciso a est di Gaza, Mohamed Walid Hanieh, di 23 anni, del campo rifugiati di Al-Shati, Mohamed Bassam, 24enne della parte orientale di Gaza, e un altro 18enne di Khan Yunis. Notiamo insomma l'età purtroppo dei morti, che sono veramente il più vecchio a 24 anni, aveva 24 anni. La sesta vittima ha 12 anni, ma non è stato fornito ancora alla stampa il suo nome e cognome. Come ogni venerdì, a partire dallo scorso 30 marzo, anche oggi migliaia di persone hanno partecipato alle manifestazioni del ritorno, che chiedono la fine del blocco israeliano, in vigore da 11 anni, e il ritorno dei rifugiati palestinesi nelle loro case, in quel territorio diventato dopo il 1948 Israele. La giornata di oggi era stata chiamata il venerdì dell'intifada al-Aqsa e aveva visto migliaia di persone raccogliersi soprattutto a est di Khan Yunis, sud della striscia. In alcuni video circolati in rete, alcuni palestinesi sarebbero riusciti in alcuni tratti a togliere il filo spinato che circonda la barriera che separa la striscia da Israele. Scontri si sono registrati anche in Cisgiordania, nel villaggio di Nahlin, vicino a Betlemme, Ras Karkar a Ramallah e Kafr Kadum a Qalqiyya. Da parte sua, Tel Aviv accusa i palestinesi di aver appiccato il fuoco in 7 punti diversi a causa degli aquiloni incendiari. Dal 30 marzo sono poco meno di 200 i palestinesi uccisi dalle forze armate israeliane nelle proteste del ritorno. Ecco, non mi soffermo per la 150esima volta sulle dichiarazioni di Tel Aviv rispetto agli incendi, perché insomma credo che non ce ne sia più bisogno a questo punto, purtroppo. Però vabbè, questo è un po' l'aggiornamento purtroppo sugli risultati della repressione, ma dall'altra parte ricordiamo che è da marzo che questa lotta insomma a Gaza continua ogni venerdì sempre più convinta, e quindi insomma, se non altro, vediamo il positivo di questa cosa.
Assolutamente. Dall'altra parte, aggiornamento di oggi, primo di ottobre, Gerusalemme, 440 coloni invadono Al-Aqsa per la festa del Sukkot. Domenica, 440 coloni scortati dalla polizia israeliana hanno invaso la moschea di Al-Aqsa, entrando dalla porta di Magariba, sotto il controllo dell'occupazione dal 1967. Era presente anche un membro della Knesset, che ricordiamo essere il Parlamento israeliano, il portavoce del Dipartimento dei Beni Islamici, Wadfa di Gerusalemme ha affermato che centinaia di coloni hanno fatto irruzione nella moschea di Al-Aqsa e hanno effettuato le loro preghiere e rituali. L'incursione dei coloni ha fatto parte delle celebrazioni israeliane della festa del Sukkot. La settimana scorsa la città vecchia di Gerusalemme e il complesso di Al-Aqsa sono stati invasi da migliaia di coloni, mentre le forze israeliane hanno rafforzato le restrizioni ai fedeli palestinesi. Questo purtroppo sappiamo che cioè, periodicamente e costantemente si manifesta questa problematica, cioè l'invasione da parte dei coloni della moschea di Al-Aqsa, e questo è proprio una provocazione che viene fatta, no? In un clima, appunto, come ricordava l'articolo letto da Silvia adesso, in un clima in cui appunto la lotta del popolo palestinese continua di venerdì in venerdì, e di venerdì in venerdì purtroppo si contano anche i morti.
Continuiamo con degli aggiornamenti che insomma riguardano purtroppo tutto il lavoro, insomma, che Israele sta portando avanti da un bel po' contro i palestinesi. Quindi, oltre appunto a reprimere le più che legittime manifestazioni di protesta, nel frattempo comunque lavora, insomma, per di base la pulizia etnica, insomma l'espulsione di tutti i palestinesi dalla loro terra. E infatti questo articolo, che è del 24 settembre, ma che in realtà riguarda esattamente la data di oggi. Israele chiede agli abitanti di Khan al-Ahmar di demolire loro stessi le proprie case. La data c'è, lunedì 1 ottobre, quindi insomma oggi. Tutto il sito di Khan al-Ahmar deve essere ripulito o ci penseranno le ruspe israeliane. Questo è il messaggio consegnato ieri dall'esercito agli abitanti del villaggio. Le forze di sicurezza israeliane hanno distribuito ieri lettere che dicevano ai residenti di abbattere volontariamente gli edifici entro il 1 ottobre, altrimenti, dopo questa data, le autorità israeliane demoliranno tutto con le ruspe della serie grande scelta.
Esatto.
Vabbè. Una minaccia inaccettabile, così Yusuf Mahmoud, portavoce del governo dell'autorità nazionale palestinese, l'ANP, ha respinto l'annuncio israeliano sul villaggio beduino di Khan al-Ahmar. Una minaccia, ha proseguito, che travalica le leggi internazionali. Non si è mai sentito nessuno sulla faccia della terra costretto a demolire la propria casa con le sue mani. Mahmoud ha sollecitato un'azione internazionale urgente per fermare l'occupazione israeliana, la stessa con la quale l'ANP coopera sulla sicurezza, ma questa è una parentesi che aggiungo io. Gli abitanti del villaggio hanno replicato di non voler lasciare il posto e di essere intenzionati a ritornare nel villaggio nonostante l'eventuale demolizione. Nessuno se ne andrà, ha commentato ieri a caldo Eid Abu Khamis, portavoce del villaggio. Dovranno espellerci con la forza, noi restiamo sulla nostra terra. Ecco, quindi questo, insomma, è appunto questo aggiornamento. Tra l'altro ricordiamo che a Israele piace molto questa cosa dei fogliettini. Ricordiamo anche durante i diversi attacchi, bombardamenti avvenuti sulla striscia di Gaza, ma non solo, il lancio di fogliettini coi quali in qualche modo gli israeliani si giustificavano, lanciavano questi fogliettini con scritto: uscite da casa vostra, tra 10 minuti bombardiamo.
Sì, esatto.
E così loro avevano avvisato, e non era colpa loro se poi morivano i civili dentro casa loro. Quindi vabbè, lasciamo perdere, però nel senso, mi è venuta in mente anche questa cosa qui. Comunque, ecco, quindi insomma, oltre a tutto quanto,
c'erano anche i nazisti, non volevo dire.
Ecco, oltre al danno, la beffa, per essere gentili, nel senso che o vi buttate giù voi le vostre case oppure ve le buttiamo giù noi. E a quel punto l'unica risposta è esattamente quella che hanno dato loro: noi qui ci rimaniamo, ci buttate giù le case e le ricostruiamo, piuttosto che demolire le nostre, insomma. Vabbè.
Torniamo con un altro aggiornamento che invece riguarda la possibilità di entrare in Israele per i palestinesi. Israele nega, questa notizia sempre la potete leggere su Infopalla di oggi, Israele nega l'ingresso a 2000 palestinesi in base ai cognomi. Negli ultimi 2 anni più di 2000 palestinesi sono stati pregiudicati dalla decisione di revocare i permessi di ingresso in Israele a palestinesi che condividono il cognome con chiunque abbia compiuto attacchi di resistenza. Un report del canale israeliano Social TV ha rivelato la settimana scorsa che nel 2016 è stato negato l'ingresso nel giro di una notte a migliaia di lavoratori palestinesi della Cisgiordania, molti dei quali lavorano in Israele da oltre 20 anni, rendendoli disoccupati. Quando viene richiesto il motivo del rifiuto, le autorità israeliane affermano che è dovuto a un cognome condiviso con un presunto militante della resistenza, anche se non esiste alcun legame familiare tra le due parti. La mossa ha avuto un impatto su centinaia di persone con cognomi palestinesi in comune. Potrebbe essere centinaia o migliaia di persone, se è per questo, ha detto Yoav Gal Tamir, del centro di consulenza per i lavoratori, rappresentante dei lavoratori palestinesi. È come se si cancellasse il permesso d'ingresso a qualcuno chiamato Cohen, perché qualcun altro chiamato Cohen ha fatto qualcosa di sbagliato. Mentre Israele mette regolarmente in atto tale politica nei confronti dei membri diretti delle famiglie degli aggressori della resistenza, di solito per la durata di un anno, alcuni dei recenti permessi rifiutati portavano una data di scadenza di 100 anni al momento dell'emissione, impedendo di fatto definitivamente ai palestinesi l'uscita dalla Cisgiordania. Con una elevata disoccupazione nei territori occupati e con retribuzioni basse, i recenti rifiuti hanno aumentato la pressione economica su centinaia di famiglie, molte delle quali hanno numerose persone a carico. I palestinesi sostengono che ciò aumenta la probabilità di attacchi di resistenza contro le forze israeliane, poiché i giovani si sentono disperati di fronte alla prospettiva delle continue difficoltà economiche per le loro famiglie. Prendi un pallone, se continui a soffiarci dentro, quanto durerà? Alla fine esploderà, siamo stufi e pronti a esplodere. Vogliamo lavorare, abbiamo responsabilità familiari, ha detto Kaher al-Jamal, un residente di Beit Zurich, che aveva lavorato in precedenza come giardiniere in Israele. L'impossibilità dei dipendenti palestinesi di attraversare il confine ha anche causato preoccupazione tra le aziende israeliane che richiedevano i lavoratori, in particolare nel campo dell'edilizia. Sì, perché fra parentesi li pagano una pipa di tabacco, no? Per la ricaptabilità, eccetera, eccetera. Quindi gli servono i lavoratori palestinesi a basso costo. E questo discorso del permesso di entrata, no? Aumenta ancora di più la precarizzazione, la ricattabilità, eccetera, eccetera. Alcuni appaltatori israeliani hanno sollevato la questione con i funzionari dell'amministrazione di frontiera, ma senza risultato. Molti palestinesi hanno tentato di affrontare la questione per mezzo di canali legali, mentre le autorità israeliane hanno difeso il loro diritto di bloccare l'ingresso a chiunque sia ritenuto una minaccia per la sicurezza. Secondo l'avvocato Tamir Blank, molti hanno trovato il loro permesso modificato prima ancora che venissero fissate le date delle loro udienze in tribunale, suggerendo che le autorità desiderano evitarle. L'alta corte israeliana ha stabilito che le misure che costituiscono una punizione collettiva e arbitraria sono illegali, ma le forze di occupazione sono state comunque autorizzate a svolgere tali azioni con impunità. Questo ovviamente ci fa capire, no? Anche appunto il discorso della punizione collettiva, che è una degli strumenti che l'occupante sionista utilizza per poter creare anche divisione all'interno della resistenza stessa, no? E quindi a questo ennesimo attacco bisogna rispondere assolutamente uniti, perché è chiaro che insomma la pressione che Israele sta facendo, lo stiamo vedendo in questi mesi, si fa veramente sempre più pesante, e andando a colpire la quotidianità più stretta, no? Quindi sì, nel senso, questa non può che ovviamente invece rilanciare la lotta dall'altra parte, perché sempre di più è solo la resistenza che potrà risolvere la situazione. E il ruolo dell'NP si sta smascherando sempre di più per essere, oltre che inutile, anche dannoso.
Assolutamente. Più dannoso che inutile, esatto. In realtà. Ultimamente, fortunatamente, insomma, i palestinesi queste cose lo sanno, e infatti, come già detto, insomma, al di là di tutta la propaganda che viene fatta su terroristi eccetera eccetera, sappiamo insomma che la lotta a Gaza, ma non solo, è partita insomma proprio dai palestinesi, dai Gazawi, insomma, e gli altri insomma gli sono andati dietro, quindi noi sappiamo insomma come funziona la lotta in Palestina, fortunatamente. Detto questo, che facciamo? Ci colleghiamo?
Assolutamente, direi
colleghiamoci.
Questo è proprio perché, a dimostrazione di come si può nel concreto portare la solidarietà a un popolo che così vediamo non solo, sì, certo, colpito e represso dall'occupazione sionista, ma anche dall'altro lato però così determinato nel resistere, perché quello lo ricordiamo sempre, infatti, cioè quello che stanno facendo di venerdì in venerdì è veramente un esempio. E quindi non si può che ovviamente cercare di dargli sponda qui, e come fare? Sicuramente come stanno facendo gli attivisti del BDS, che a Trieste si sono mobilitati in questi giorni, poi anche cioè sabato scorso, effettuando un volantinaggio proprio appunto per denunciare il coinvolgimento dell'università con l'occupazione sionista, e in più hanno anche un appuntamento per sabato prossimo, quindi insomma andiamo un po' a sentire direttamente da loro con quali contenuti e perché si sono mobilitati.
Assolutamente, quindi insomma rimanete con noi, ce la faremo con la nostra tecnologia, sto già guardando il cavo nella speranza che faccia il suo dovere, quindi voi godetevi un po' di musica e torneremo, speriamo, con tutto funzionante.
A breve.
Moloch, whose eyes are 1,000 blind windows. Moloch, whose skyscrapers stand in the long streets like endless Jehovahs. Moloch, whose factories dream and croak in the fog. Moloch, whose smokestacks and antennae crown the cities. Moloch, whose love is endless oil and stone. Moloch, whose soul is electricity and banks. Moloch, whose poverty is a specter of genius. Moloch, whose fate is a cloud of sexless hydrogen. Moloch, whose name is the mind. Moloch, in whom I sit lonely. Moloch, in whom I dream angels. Crazy in Moloch, cocksucker in Moloch, lack love and manless in Moloch. Moloch, who entered my soul early. Moloch, in whom I am a consciousness without a body. Moloch, who frightens me out of my natural ecstasy. Moloch, whom I abandon. Wake up in Moloch. Light streams out of the sky. Moloch, Moloch, robot apartments, invisible suburbs, skeleton treasuries, blind capitals, demonic industries, spectral nations, invincible madhouse, granite cocks, monstrous bombs. They broke their backs lifting Moloch to heaven. Pavements, trees, radios, tons, lifting the city to heaven which exists and is everywhere about us. Visions, omens, hallucinations, miracles, ecstasies, gone down the American River. Dreams, adorations, religions.
C'est le frère de Vince qui vient bousiller le rythme. que les vrais comprennent le concept de rocking. Squat, le seul unique détenteur de la formule secrète. Mais combien d'entre nous vont vraiment saisir un concept? Y'en a qui vont comprendre, car y'en a qui vont pas. Y'en a qui vont apprendre, car y'en a qui veulent pas. Y'en a qui vont penser, et d'autres qui vont agir. Y'en a qui vont s'exciter, et d'autres qui vont s'assagir. Y'en a qui ont du cœur, et d'autres qui n'ont que la pierre. Y'en a qui kiffent les sœurs, et d'autres ne sont jamais pères. Quelqu'un doit être MC, car y'a trop de rappeurs. Y'a des gens sincères, mais y'a trop de menteurs. Il y a des gens qui gagnent, donc y'en a d'autres qui perdent. Il y a ceux qui réussissent et ceux qui finissent comme des merdes. Il y a ceux qui nous boycottent, il y a ceux qui nous aiment. Il y a les médias qu'on fuck et les médias qui nous aiment. Y'en a qui sont hip-hop, car y'en a d'autres qui le vivent. Il y a ceux qui nous oppressent et nous empêchent de vivre. Quelqu'un doit aller en haut, car y'a trop de gens en bas. Y'en a qui suivent mon flow et reconnaissent de squat. Quand je prends le mic ici, j'arrive en homme libre. Libre. Personne déstabilise l'équilibre. Pour l'espoir et pour l'amour, je reste un homme libre. Libre. Ça bougie d'âme dans mes fibres. Je n'attends pas la mort pour profiter de la vie. Je n'attends pas qu'on m'emprisonne pour trouver goût à la vie. Je n'attends pas de perdre des aides chères pour leur prouver que je les aime. La vie est courte mais belle, je ne rentre pas dans votre système. Y'en a qui sont hésitants et d'autres qui sont sur deux. Y'en a qui sont ignorants et qui deviennent sur deux. Quelqu'un doit être le professeur, donc un autre vient l'élève. Et l'élève enseigne au maître dès que la conscience élève. Quelqu'un doit représenter, car beaucoup n'ont pas de voix. En quelqu'un on doit croire, pour enfin croire en soi. Y'en a qui font aucun effort, d'autres qui sacrifient leur vie. Y'en a qui sont reconnaissants, mais y'en a trop qui oublient. Y'en a qui sont très loin, donc quelqu'un doit être prêt. Y'en a qui doivent partir, quand d'autres vont arriver. Quelqu'un doit être tout ça, un autre s'en doute même pas. Certains voient la lumière, et d'autres la verront pas. Quand je prends le mic ici, j'arrive en homme libre. Libre. Personne déstabilise l'équilibre. Pour l'espoir et pour l'amour, je reste un homme libre. Libre. Ça bouge d'un dans mes fibres. Je n'attends pas la mort pour profiter de la vie. Je n'attends pas qu'on m'emprisonne pour trouver goût à la vie. Je n'attends pas de perdre des êtres chers pour leur prouver que je les aime. La vie est courte.
Eccoci nuovamente in diretta quando sono le 19:38 di lunedì 1 ottobre, siete con Tamburi Rossi Notizie dal Fronte su radiazione.info e noi siamo in collegamento con un compagno del BDS di Trieste. Ciao, grazie di esserti collegato con noi.
Ciao, grazie a voi.
Allora, intanto per iniziare volevamo un po' chiederti, insomma, come sappiamo che vi siete mobilitati sabato scorso rispetto ai legami che l'Università di Trieste ha con l'occupazione sionista della Palestina, tra l'altro in un momento così importante come quello che vediamo in questi ultimi mesi, che è appunto vede il popolo palestinese in lotta ancora più determinati rispetto, insomma, alla gravissime condizioni di Gaza. Quindi raccontaci un po' come mai, insomma, vi siete scesi in piazza.
Allora, praticamente venerdì, sabato e domenica scorsi a Trieste si svolgeva il festival Trieste Next, che è un festival sulla ricerca scientifica. In piazza con oltre che iniziative pubbliche presso istituzioni locali eccetera. Il grosso delle iniziative, quelle più popolari, si svolgono in Piazza Unità, quindi in centro Trieste. Praticamente sono stati allestiti dei padiglioni in cui si potevano seguire conferenze o vedere all'opera esperimenti scientifici, applicazioni scientifiche. Si tratta di un appuntamento annuale a Trieste, visto che la città è sede di istituti di ricerca. Almeno parte di questi istituti di ricerca siamo sicuri, perché risulta dagli stessi siti e dalla stessa documentazione che questi istituti di ricerca pongono in rete, collaborano con università israeliane. E quindi siamo andati a denunciarlo a coloro che affollavano, che erano presenti a questi stand. Insomma, è emerso che la Scuola Internazionale di Studi Superiori Avanzati, la SISA, collabora col Technion, cioè con l'Istituto Israeliano per la Tecnologia, è noto per i progetti in campo repressivo militare. E qua abbiamo citato sul volantino il bulldozer telecomandato di 9 usato per distruggere le case dei palestinesi. Ricordiamo che il Tekion è già stato oggetto del boicottaggio, o almeno firme di contrarietà alla collaborazione di istituti italiani con il Tekion da parte di 350 docenti e ricercatori italiani nel nostro paese. E poi vabbè, è emerso che anche altri istituti, ad esempio i triestini con sede a Trieste, l'istituto di oceanografia, cioè di studi oceanografici e di geofisica sperimentale, l'OGS, collabora con l'Università Ebraica di Israele al progetto MELMAS, che è un progetto di monitoraggio sul Mediterraneo orientale. Ci sembra insomma importante, ci è sembrato importante sottolineare che questo progetto, che è ufficialmente non viene presentato così in termini molto generali, però riguarda un'area dove attualmente da anni, ma insomma negli ultimi tempi soprattutto, si è intensificato il saccheggio da parte di Israele delle risorse naturali, con progetti di gasdotti verso l'Italia, l'Est Med, a danno del popolo palestinese, ma non solo, anche della Turchia e del Libano. E quindi abbiamo denunciato anche questo. Poi vabbè, c'è il caso sempre a Trieste, dell'International Center for Genetic Engineering and Biotechnology, l'ICGEB, che è un altro istituto di ricerca triestino, che collabora con la Tel Aviv University. Questo lo sappiamo, questa collaborazione è dal 2016, sicuramente era in piedi l'altro anno, non siamo sicuri che sia in piedi ancora quest'anno, ma rientra nei famosi protocolli nell'accordo insomma di collaborazione tecnologica, industriale e sottobanco militare tra Italia e Israele. In questo caso sì, la Tel Aviv University è insomma una delle maggiori università israeliane, e addirittura sì, quello lo ricordavamo, che è stata in quell'università che è stata elaborata la dottrina militare d'Ahia, che è praticamente punta ad un uso non proporzionato della forza dell'esercito israeliano contro le infrastrutture palestinesi. Questa dottrina militare è stata applicata e viene applicata drammaticamente a Gaza, con praticamente la distruzione sistematica di tutte, non solo l'uccisione dei palestinesi, ma anche la distruzione sistematica di tutto il patrimonio pubblico, di risorse, di vita di economiche e sociali del popolo palestinese.
Sì, tra l'altro proprio questa università aveva anche dato delle borse di studio speciali per i reduci da piombo fuso, proprio per valorizzare l'impegno avuto da questi soldati nello sterminio del popolo palestinese, quindi proprio ideologicamente convinta, ecco.
Sì, sì, ma noi siamo convinti che dietro anche i termini fumosi e progetti così che non vengono presentati per quello che sono, c'è un dato di fondo che bisogna tenere presente: l'economia israeliana è un'economia militare, basata sulla guerra, più addirittura dell'Italia, più degli Stati Uniti, probabilmente, cioè è un regime che si basa sul militarismo, sull'applicazione della tecnologia in campo militare, e ha purtroppo la possibilità di sperimentare tecniche di sterminio, di repressione a danno del popolo palestinese, e poi queste tecniche vengono esportate in tutto il mondo e vengono condivise con i partner imperialisti di Israele. principalmente i paesi della NATO, quindi, quindi non c'è una, anche se il mondo filosionista, quella parte di mondo filosionista accademico è ovviamente la politica italiana afferma che questo, il boicottaggio colpisce la libertà di ricerca e la libertà accademica, intellettuale, scientifica. In realtà siamo consapevoli che si tratta di colpire interessi militari, interessi legati allo sterminio del popolo palestinese, al colonialismo e a tutte le barbarie che vediamo in Palestina, insomma, ogni giorno.
Sì, assolutamente, quello che dici è importante per capire anche come poi, no, a fronte delle barbarie che si vedono, si possa portare una solidarietà effettiva, no? Ed è proprio andando a colpire questi legami, no? Questi rapporti tra gli imperialisti di casa nostra e i sionisti dall'altro lato, è lì che noi effettivamente possiamo esprimere la nostra solidarietà di classe e concreta. Quindi questo secondo me appunto è anche il terreno in cui giustamente insomma voi lavorate e bisognerebbe insomma andare a influire pesantemente.
Sì, bisogna fare sicuramente di più, e sappiamo che Trieste nel 2020 sarà città della scienza, così perché ha vinto questa, proprio per la grossa presenza di istituzioni scientifiche, sarà sede di questo Festival Internazionale della Scienza, che sarà una specie di expo scientifico in sostanza, e speriamo di riuscire a intensificare il lavoro in vista di questo appuntamento, di riuscire veramente a portare a galla di tutte le collaborazioni che ci sono, di denunciarle, di far pressioni anche per ucciderle, insomma di premere perché non passi questa immagine appunto di scienza neutrale al servizio dell'umanità, quando non è così. Gli interessi che si stanno dietro purtroppo toccano i complessi militari, il cosiddetto complesso militare industriale, che sappiamo che soprattutto quello israeliano è legato strettamente allo sterminio, al colonialismo, e quindi vogliamo premere, speriamo di essere all'altezza e di esercitare una pressione, non solo di una sensibilizzazione nell'opinione pubblica, ma anche premere direttamente sui ricercatori, sul mondo universitario e culturale e triestino, perché si faccia un esame di coscienza anche su quello che sta facendo, sulla collaborazione con Israele, ecco, cioè sul fatto che se uno vuole effettivamente studiare e ci tiene l'applicazione scientifica, l'applicazione pratica di quello che fa, è quello che conosce, la conoscenza elaborata non debba essere utilizzata per questi scopi di sterminio. Ecco.
Assolutamente, beh, poi prima di voi ci sono stati anche sia a Torino che in Sardegna, Cagliari, che in altre università, insomma mobilitazioni in questo senso, e insomma quindi sicuramente unendo queste voci si potrà almeno insomma la pressione, anche Torino è per esempio stato un esempio importante, perché poi si è arrivati a addirittura insomma ad avere anche delle riconoscimenti degli studenti a livello istituzionale, dopodiché purtroppo sappiamo anche bene quanto i sionisti abbiano peso all'interno dell'università e quindi quanto anche insomma la battaglia sia dura e tutt'altro che conclusa, quindi insomma sicuramente attraverso i nostri microfoni cercheremo di sostenervi e anche magari insomma a essere presenti agli appuntamenti che darete nelle prossime occasioni.
E, sì.
Dimmi.
Il 6 ottobre, cioè sabato prossimo alle 10, Largo Barriera Vecchia a Trieste, faremo un presidio, in questa volta rivolto a tutti, a tutta la popolazione, un volantinaggio di appoggio alla marcia del ritorno che stanno facendo le donne e gli uomini di Gaza in questi mesi, che sta costando molte vite umane, e di chiamata al boicottaggio dei prodotti insomma più vari, e quindi tutte le marche ad esempio degli agrumi legati a cioè prodotto del furto della terra palestinese, di prodotti come HP per i computer, che fornisce le tecnologie all'esercito israeliano per i checkpoint, i farmaci Teva, generici, SodaStream, tutte queste marche legate all'occupazione della Palestina, ecco, in questo caso si tratterà di un richiamo più generale al boicottaggio di tutte le merci israeliane o connesse comunque col sistema di occupazione israeliano.
Ok, quindi 6 ottobre dicevi nel pomeriggio? O...
alle 10 di mattina.
Alle 11?
A Trieste? Alle 10, 10.
Ah, 10, perdona, 10. Mi sono mezza sorda. Ok, quindi 6 ottobre alle 10 a Trieste, appunto assolutamente in sostegno della resistenza di Gaza, che veramente sta dando grande prova in questi giorni. E ovviamente, insomma, come inizio delle mobilitazioni che ci saranno anche rispetto a quello che dicevi più in generale, i rapporti tra appunto gli enti di ricerca e i sionisti, che insomma è sicuramente uno dei temi che anche noi crediamo sia importante, il boicottaggio accademico, il boicottaggio della ricerca sia importantissimo da sollevare. Se non hai altri aspetti da raccontarci, ci diamo appuntamento alla prossima mobilitazione.
Sì, grazie del sostegno, ci sentiamo.
Ok, a prestissimo allora, grazie ancora.
Ciao.
Son avis, on veut le cash mais pas le gâcho. Y'a le chasse pour les fachos, le flash pour les clapachos. Pour de petits délits, des petits endoles pour des petits délais. Y'en a qui la frôle, c'est suspect ou un liquide lait. C'est la loi de la jungle, les mecs jonglent avec les flingues, les seringues. Les liasses illicites, c'est la haine que la Nemo suscite. Synonyme de réussite, pour éviter les courses poursuites. On veut remplir nos courses
de
suite.
Faut le rap, et au groupe on signe nos autographes. Rien du bon sang à consommer comme la scène fait le phonographe. C'est le freestyle qui défonce tout. La muraille de Chine, rien à foutre, on fonce dans les bars. On signe nos autographes, rien du bon son à consommer comme de la scène, c'est phonographe, c'est le freestyle qui défonce tout, la muraille de Chine, rien à foutre.
في خاطر كبار وصغار، في خاطر نلعبو لي زار رانا نتمناو العبا والسلام يبقى السكر العلم ودزيانا ريام ويبقى لا مظلوم ولا ظالم لا مظلوم ولا ظالم لا مظلوم ولا ظالم لا مظلوم
mattina qualcosa di grosso, magari anche la rivoluzione.
Eccoci tornati in diretta, siete su Tamburi Rossi Notizie dal Fronte, è il primo ottobre e sono le 20.03. Ringraziamo nuovamente il compagno del BDS di Trieste per il suo intervento. E rimaniamo sempre in zona, non di Trieste, ma in zona Palestina e dintorni, e leggiamo adesso un comunicato, insomma, che è stato pubblicizzato dal Centro Culturale Berkin Elvan si sta parlando di Turchia, ed è quella che adesso andiamo a leggere, è la dichiarazione del Movimento Rivoluzionario dei Lavoratori, il DH, sull'arresto di 24 lavoratori aeroportuali in Turchia la scorsa settimana. La KP, il nemico dei lavoratori, ha dato l'ordine di attaccare la protesta delle maestranze del terzo aeroporto. Centinaia di lavoratori sono stati fermati, 24 sono stati arrestati. Le maestranze sono entrate in sciopero al terzo aeroporto, quello che la KP, il nemico dei lavoratori, vanta come il più grande del mondo, quello che ha massacrato la foresta nord di Istanbul e come un pugnale vi si è spinto nel mezzo. Venerdì 1 settembre, verso le 6 del mattino, la gendarmeria e la polizia sono intervenute con cannoni ad acqua e gas lacrimogeni contro gli operai in sciopero che protestavano contro le cattive condizioni di lavoro. Sapendo che la protesta sarebbe continuata il giorno dopo, la KP, nemico dei lavoratori, ha trovato come soluzione quella di fare irruzione nei dormitori e di fermare centinaia di lavoratori. Spesso definiamo le condizioni di lavoro di oggi come moderna schiavitù. Immaginiamo anche che una tale definizione non sia sufficiente per ciò che è stato sperimentato in quel luogo. Lo sfruttamento sull'enorme terreno della costruzione, che cresce sul sangue e sul sudore degli operai, è così intenso che spesso, fino ad ora, se si verifica un omicidio bianco, i media borghesi lo nascondono e lo ignorano. Nelle notizie non è stata pubblicata una sola riga. Come risultato dello sforzo di pochi lavoratori negli ultimi mesi, abbiamo letto notizie di 400 lavoratori vittime di morte sul lavoro. I lavoratori hanno spiegato che il lavoro è stato intensificato perché l'apertura era prevista per il 29 ottobre. Hanno anche aggiunto che con questo fatto anche il numero dei morti e degli incidenti è aumentato. Per quanto riguarda i problemi più importanti, i lavoratori affermano: «Ci sono cimici nei dormitori, andiamo a lavorare senza aver dormito». L'acqua nei bagni e nei servizi igienici viene continuamente interrotta. Come conseguenza, nella calura estiva, per 5 giorni non ci siamo lavati. Il cibo è unto e avariato. Il trasporto al lavoro al mattino e nelle ore di pausa è insufficiente. Nelle lunghe code per raggiungere i veicoli di trasporto diventiamo fradici di sudore. I salari dei lavoratori a contratto arrivano in ritardo e incompleti. Il premio assicurativo non arriva con il salario. Il personale nelle infermerie non si interessa di noi, ci rimprovera. 24 lavoratori sono stati arrestati. La KP, che voleva reprimere la voce furiosa degli operai che lottavano contro le condizioni di schiavitù e che non vuole che questo tipo di protesta diventi visibile nel prossimo periodo, ha ottenuto appunto l'arresto di 24 lavoratori. Tuttavia dimentica che la giusta lotta dei lavoratori non può essere minimizzata in questo modo. Vi ricordiamo che avete licenziato migliaia di persone e impiegati pubblici per mezzo di decreti governativi sotto lo stato di emergenza. Avete disperso con le forze di polizia ogni tipo di lotta per i diritti, ma la resistenza continua ancora. Fino a quando il vostro ordine fascista e l'oppressione continueranno, la resistenza aumenterà. Mentre i lavoratori venivano arrestati, si è verificato un altro incidente. Mentre lavoratori sindacalisti venivano arrestati, nel cantiere del terzo aeroporto si è verificato un altro incidente sul lavoro. Un operaio che lavorava su un tetto è caduto dalle impalcature e si è ferito. È stato portato in ospedale dall'ambulanza giunta al cantiere. Tuttavia non siamo stati in grado di ottenere informazioni sulla sua sorte. L'unica forza della KP sono le bugie, la propaganda sporca, i cannoni ad acqua della polizia e dei militari, i gas lacrimogeni, l'acqua pressurizzata e gli arresti. Come lavoratori, la nostra più grande carenza è la mancanza di organizzazione. Per quanto l'attuale resistenza alle offensive fasciste sia molto più temuta, nel prossimo periodo continueremo a lavorare alle stesse condizioni. Nulla cambierà. Inoltre, anche se gli arrestati saranno liberati, essi rimarranno disoccupati. La KP è un partito anti lavoratori. Venite, costruiamo insieme i consigli dei lavoratori. Prendiamoci il nostro diritto di cercare la soluzione ai nostri problemi. Se non lo faremo, saremo quelli costretti a morire e a lavorare in cattive condizioni. Abbasso il fascismo e viva la nostra lotta. Libertà per i lavoratori arrestati. Siamo lavoratori, siamo nel giusto, vinceremo. Ovviamente, insomma, rilanciamo anche noi tutta la nostra solidarietà. Purtroppo sappiamo che in Turchia questa è solo una delle nefandezze che stanno avvenendo. Non che qui da noi non siamo sulla buona strada, al momento, insomma, chi è più vicino a questo tipo di condizioni purtroppo sappiamo essere gli immigrati, che lo saranno sempre di più visto che Salvini ha deciso che devono essere tutti illegali il più possibile, così. Però insomma anche le condizioni, il discorso delle morti sul lavoro qui da noi, degli infortuni sul lavoro eccetera, sicuramente non è molto lontano da questo, come non lo è insomma nel resto del mondo. Quindi speriamo insomma che tutti i proletari del mondo si alzino in protesta contro appunto sempre le sempre peggiori condizioni di lavoro che stanno portando avanti. E non ce ne frega un cazzo del reddito di cittadinanza, grazie. Potete tenervelo.
Quindi sì, sicuramente, nel senso, è trasversale poi la questione delle morti sul lavoro e la precarietà del lavoro e la ricattabilità sui posti di lavoro grazie al Job Act e a tutte le varie riforme che piano piano negli anni di governo in governo si sono state approvate, non possono che ovviamente, no, aumentare il numero degli incidenti sul lavoro e poi spesso magari anche quelli non denunciati per paura di perdere il posto o quant'altro, oppure addirittura perché in nero, quindi ovviamente indenunciabili. Continuiamo comunque gli aggiornamenti e passiamo invece a dare qualche aggiornamento rispetto alla situazione in Donbass.
Articoli che ci ha girato la nostra cara Larissa, così giusto per salutarla.
Esatto, e la salutiamo ovviamente con grande affetto. E allora leggiamo questo articolo che si intitola "Rappresentante della Russia all'ONU boccia l'idea dei caschi blu in Donbass". L'idea di inviare un contingente di pace dalle Nazioni Unite nel Donbass ha prospettive nulle, perché significherebbe l'occupazione della regione, ha affermato il rappresentante permanente della Russia al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, appunto Vasily Nebenzia. È chiaro che ovviamente i caschi blu dell'ONU non fanno altro che, detto fra di noi, essere, no, una testa di ponte per il controllo dell'area e chiaramente insomma sappiamo non essere sopra le parti, ma anzi. Questa configurazione è pari a zero, perché l'idea che promuovono l'inviato speciale del Dipartimento di Stato americano sull'Ucraina, Kurt Volker, e Kiev, che supporta tutte queste idee, è di fatto un'occupazione militare del Donbass sotto le spoglie delle forze di pace. Le conseguenze sono ben note in anticipo, ha detto appunto Nebenzia in un'intervista alla radio Eco Moschivi. A suo avviso, l'invio delle forze di pace delle Nazioni Unite porterebbe a Kiev a controllare il confine tra il Donbass e la Russia, che è, diciamo, ovviamente tra di noi, nel senso che non è scritto nell'articolo, ma noi lo diciamo, è l'obiettivo effettivo, quello di poter prendersi il Donbass per poter premere sulle porte di Mosca. Questo sappiamo bene, insomma, essere l'obiettivo per cui tutta la crisi dell'Ucraina è stata progettata e portata avanti dagli imperialisti statunitensi, con ovviamente il sostegno di quelli europei. Ma andiamo avanti. Allo stesso tempo, gli accordi di Minsk presuppongono, al contrario, prima la realizzazione degli accordi politici con il Donbass e in un secondo momento il controllo di Kiev del confine con la Federazione Russa, ha ricordato Nebenzia. La legge sullo statuto speciale del Donbass è minacciata, ha evidenziato il rappresentante permanente della Russia al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Quindi, insomma, un nuovo tentativo di di premere, ok? Ma andiamo avanti vedendo un secondo articolo sempre inviatoci da Larissa del 24 di settembre che dice: ambasciatore ucraino in Italia offeso dal comune di Verona. Sembra strano, vero? l'ambasciatore dell'Ucraina in Italia per Ligin ha espresso il suo disappunto nei confronti della decisione del comune di Verona di privare il presidente dell'Ucraina Petro Poroshenko della cittadinanza onoraria. Vi ricordate
che non avrebbe dovuto neanche dargli,
esatto, vi ricorderete qualche anno fa appunto insomma quanto il sindaco di Verona Tosi fosse stato insomma solerte nel consegnare questa cittadinanza di una città peraltro insomma che purtroppo
era perfetto momento, comunque la sì. Coppiata, il gemellaggio era perfetto,
il gemellaggio ci
fascisti
stava.
Per fascisti tutti in compagnia.
Infatti appunto stranamente insomma invece c'è stato questo ritorno indietro. Ha definito gli autori dell'iniziativa gli artisti di Verona nel gioco del Cremlino. Analizzando il testo del documento firmato da questi tutti da quasi tutti i rappresentanti del partito Lega Nord che ha vinto a Verona in occasione delle elezioni comunali, suggeriscono l'orientamento politico di questa decisione, cita per Legin Sputnik. Egli ritiene che la decisione del Consiglio Comunale di dare cittadinanza onoraria a Poroshenko e di rendere gratuito ai cittadini ucraini l'ingresso al museo della città durante lo scorso anno è stata una reazione sincera dei deputati locali, mentre il successo dell'Ucraina in molte aree, presumibilmente, non dà riposo al regime di Mosca. Ecco perché la performance politica del Cremlino è stata eseguita nell'esibizione degli artisti veronesi, ha detto il diplomatico offeso. Ricordiamo che Poroshenko è stato privato dal titolo di cittadino onorario di Verona il 20 settembre. Il titolo è stato ricevuto nel 2016 dopo che alla città sono stati restituiti 17 dipinti rubati dal Museo di Verona e ritrovati in Ucraina. Non vogliamo sapere come. Tra parentesi. Tuttavia, anche allora i residenti e le organizzazioni pubbliche avevano considerato affrettata la decisione del Consiglio Comunale di Verona. Il progetto di risoluzione della privazione di Poroshenko del titolo è stato proposto dal Consiglio Comunale di Verona nel dicembre 2017 per iniziativa del leader dell'ala giovanile del partito della Lega Nord. Spiegando la decisione corrente, il presidente dell'associazione Veneto-Russia, Luciano Sandonà, ha osservato che questo è stato un atto di giustizia per un personaggio non poco controverso.
Beh, l'associazione Veneto-Russia.
Nel senso, perché insomma sappiamo bene che il Veneto ha tutti gli interessi per guardare al mercato russo e insomma spesse volte c'è stato un occhiolino da parte appunto della Lega appunto alla Russia, quindi insomma,
per non parlare dell'incazzatura di tutta la borghesia italiana rispetto alle invece sanzioni. Ai blocchi, alle sanzioni con la Russia, eccetera, eccetera. Quindi certo.
Ecco, quindi questo discorso dell'onorificenza rientra sicuramente appunto in questa logica degli interessi economici. Purtroppo sappiamo bene che per la borghesia, qualsiasi colore indossi la sua casacca, non è tanto l'apprezzabilità di un personaggio, ma è il denaro che può far girare. Quindi chiaramente certo. Che Poroshenko sia una merda o non una merda, la cittadinanza va data nel caso insomma si voglia ammiccare a quella parte, e viene tolta quando invece ad ammiccare si desidera ammiccare invece al Cremlino, e questo è il caso.
Perfetto, comunque Verona non ci piace comunque, nonostante questo c'è ancora una lunga strada da fare prima che si diventi carino passeggiare per Verona.
Purtroppo sì, e invece dobbiamo ovviamente dare il nostro saluto e il nostro abbraccio più sincero agli antifascisti veronesi che insomma
che nonostante tutto
sopravvivono. Sopravvivono e esistono, esatto.
Un saluto agli antifascisti veronesi. Va bene, facciamo un secondo di pausa, ma perché siamo meravigliose da ascoltare, io me ne rendo conto, ma facciamo una pausetta veloce e poi passiamo al lato oscuro della forza.
Assolutamente.
Augura buon lavoro. Nel vostro interesse trattate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro.
Avevo una porta a metà dove i guardioni controllavano quando tu andavi al cesso, di sotto e di sopra. Guardate la dignità dell'uomo, si tornerà così.
Vengono 2 mesi nelle linee, nelle catene di montaggio, negli alti forni, facciamo un po' per uno. Magari le cose può darsi che cambiano in Italia, magari i politici si mettono in testa che forse ci sono.
Il suo nome è il partigiano. L'hai conosciuto perché non è morto in vano. E fu il ventennio che il fascio ebbe vitalità. Così l'Italia in pochi anni cade senza pietà. Al pregiudizio che uccise l'umanità.
L'umanità!
E sono le stelle che portano lontano. È la speranza per un partigiano. Nella memoria di noi è il sacrificio di lui. Che diede la propria vita per un futuro migliore. Per un futuro di pace, giustizia e libertà.
Di libertà! Libera la terra dalla morte e dalla guerra. Libera i tuoi sogni, scegli pace e libertà. Libera la terra dalla morte e dalla guerra. Libera i tuoi sogni, scegli pace e libertà.
Lui ha lottato per noi e il mondo sano. Non vi fidate di chi la storia riscriverà. Facciando per terrorista chi terrorista non è. Ma per difendersi fu costretto a uccidere.
A uccidere!
Guarda racconti di chi scrisse la storia e capì che non doveva ripetersi una storia così. Cercando di raccontare soltanto la verità.
La verità! Libera la terra dalla morte e dalla guerra. Libera i tuoi sogni, scegli pace e libertà.
La storia è pesante e la memoria è una fatica che gli italiani non hanno non hanno tanto, non hanno così viva. È stato un momento in cui di grande ferocia, di cose terribili. Mi ricordo che il mio amico Sandro aveva l'incarico di far fuori un certo Carità, che poi è stato processato, che è stato ammazzato, che era uno che aveva torturato partigiani, e lo vide uscire, ma teneva per mano il nipotino, e allora non gli ha sparato. E sai che le cose, dice un mio amico, noi volevamo salvare delle vite quando tutti volevano ammazzare. E dice una cosa alla quale c'è del vero.
RBGs. Know what I mean? It's war. Know what I mean? Yo, stick.
Eccoci tornati in diretta, sempre con Tamburi Rossi, notizie dal fronte. Abbiamo dato un po' di aggiornamenti appunto rispetto alla repressione dei lavoratori in Turchia e un po' rispetto alla situazione in Donbass. Adesso passiamo, rimaniamo un po' sempre in Est Europa, ma ci occupiamo della nostra cara Italia. E iniziamo con un articolo del nostro fedele Mario Di Nucci, che ci accompagna spesso insieme anche a Mazzeo esatto. Nelle nostre trasmissioni. Un articolo che è del 18 settembre, quindi un po' di giorni fa. Estonia, Lettonia e Lituania hanno iniziato la costruzione di una nuova cortina di ferro. Infatti il titolo è La nuova cortina di ferro, per dividere in due il Nord Europa. È un modo per condizionare gli individui, come fece l'Unione Sovietica quando costruì un'opera identica per impedire la fuga degli abitanti dell'Europa centrale verso l'Occidente. Vabbè,
su questo avremo da ridire.
Non è proprio, non è proprio un paragone, così. Però vabbè.
Direi di no.
Tuttavia, tutt'oggi non si sono registrati movimenti migratori significativi verso la Russia. La Lettonia sta costruendo una recinzione metallica di 90 km, alta 2,5 metri, lungo il confine con la Russia, che sarà ultimata entro l'anno. Sarà estesa nel 2019 su oltre 190 km di confine, con un costo previsto di 17 milioni di euro. Un'analoga recinzione di 135 km viene costruita dalla Lituania al confine col territorio russo di Kaliningrad. L'Estonia invece ha annunciato la prossima costruzione di una recinzione sempre al confine con la Russia di 110 km, sempre alta 2,5 metri. Costo previsto oltre 70 milioni di euro, per i quali il governo estone chiederà un finanziamento all'Unione Europea. Scopo di tali recinzioni, secondo le dichiarazioni governative, è proteggere i confini esterni dell'Europa e della NATO, esclusa la motivazione che essi debbano essere protetti da massicci flussi migratori provenienti dalla Russia. Non resta che l'altra, i confini esterni dell'Unione Europea e della NATO devono essere protetti dalla minaccia russa. Poiché la recinzione costruita dai paesi baltici lungo il confine con la Russia ha un'efficacia militare praticamente nulla, il suo scopo è fondamentalmente ideologico, quella di simbolo fisico che al di là della recinzione c'è un pericoloso nemico che ci minaccia. Ciò rientra nella martellante PSIOP, che scusate ma non so cosa voglia dire, probabilmente una sorta di psicopatia politico-mediatica, per giustificare l'escalation USA-NATO in Europa contro la Russia. In tale quadro il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è recato in Lettonia due volte, la prima in luglio in un giro di visite nei paesi baltici e in Georgia. Al pranzo ufficiale a Riga il Presidente della Repubblica Italiana ha lodato la Lettonia per aver scelto l'integrazione all'interno della NATO e dell'Unione Europea e aver deciso di abbracciare un modello di società aperta basata sul rispetto dello Stato di diritto, sulla democrazia, sulla centralità dei diritti dell'uomo. Non si capisce di quale società stia parlando Mattarella, ma evidentemente dopo una certa età la demenza senile dà alla testa. Questo l'ho aggiunto io, non l'ha scritto Mario Di Nucci ovviamente. Lo ha dichiarato al presidente lettone Raimond Veijonis, il quale aveva già approvato in aprile il disegno di legge che proibisce l'insegnamento del russo in Lettonia, un paese la cui popolazione è per quasi il 30% di etnia russa, e il russo è usato quale lingua principale dal 40% degli abitanti. Una misura liberticida che, proibendo il bilinguismo riconosciuto dalla stessa Unione Europea, discrimina ulteriormente la minoranza russa, accusata di essere la quinta colonna di Mosca.
Ricordiamo che provvedimenti analoghi erano partiti anche in Ucraina prima che succedesse tutta la storia di Euromaidan, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, è tutta una propaganda anti-russa che spacca i paesi dall'interno, no? Sappiamo bene che viene pompata da chi poi vuole appunto cavalcare le spaccature per farci schiaffarci basi NATO e quant'altro.
Due mesi dopo, in settembre, il presidente Mattarella è tornato in Lettonia per partecipare a un vertice informale di capi di Stato dell'Unione Europea, in cui è stato trattato, tra gli altri, il tema degli attacchi informatici da parte di stati con atteggiamento ostile, chiaro riferimento alla Russia. Dopo il vertice, il presidente della Repubblica si è recato alla base militare di Adazi, dove ha incontrato il contingente italiano inquadrato nel gruppo di battaglia schierato dalla NATO in Lettonia, nel quadro della presenza avanzata potenziata ai confini con la Russia. La vostra presenza è un elemento che rassicura i nostri amici lettoni e degli altri paesi baltici, ha dichiarato il presidente della Repubblica. Parole che sostanzialmente alimentano la propaganda, suggerendo l'esistenza di una minaccia per i paesi baltici e il resto d'Europa proveniente dalla Russia. Il 24 settembre arriverà in Lettonia niente di meno che anche Papa Francesco in visita nei tre paesi baltici. Chissà se, ripetendo che si devono costruire ponti e non muri, dirà qualcosa anche sulla nuova cortina di ferro che, dividendo la regione europea, prepara le menti alla guerra. Oppure se a Riga, deponendo fiori al Monumento per la Libertà, rivendicherà la libertà dei giovani lettoni russi di imparare a usare la propria lingua. Vabbè, non confidiamo minimamente, ovviamente, nella visita di Papa Francesco, nonostante il costruire ponti, non muri.
No, ma...
Detto dal suo muro.
Esatto.
D'oro.
D'oro. Ma del resto di visite nella zona, insomma, no.
Ci piace, la zona ci piace in questo periodo, è gettonatissima.
Gettonatissima. Ci deve essere qualche super offertona di EasyJet, esatto. Evidentemente, perché all'Italia ormai offerte.
Anche Ryanair di solito non parte, ma.
Esatto. E infatti, dopo Mattarella, dopo la possibile visita di Papa Francesco.
No, sì, che dovrebbe essere già avvenuta dal 24, sì, probabilmente. Quindi.
Esatto.
Papa Francesco c'è già passato per di là, non ho letto grandi emozioni, quindi.
Ma insieme ci sarà andato insieme con la nostra amica 30. Chi lo sa. Non siamo voluti sapere questa cosa, però evidentemente, insomma, c'è stato uno scambio di voli vario, perché leggiamo notizia di visita della ministra 30 in Polonia e Lettonia. Grazie per quello che state facendo, rappresentate in questa area la nostra Repubblica, la sua capacità di solidarietà internazionale, il suo impegno per la stabilità e la sicurezza, non solo nell'ambiente dell'Alleanza, ma dell'intera comunità internazionale.
Io non riesco a capire se ai politici la droga gliela regalano gratis, se credono davvero alle cazzate che dicono, però sono molto bravi.
Articolo, vi dico che ve lo abbiamo procurato direttamente da Difesa Online.
Giusto per chiarire qualunque cosa venga detta da dove proviene.
Esattamente.
Che è importante.
E faccio notare il fatto che c'è praticamente un copia e incolla di quello che ha detto Mattarella qualche giorno prima, quindi insomma evidentemente hanno lo stesso scribacchino. E vediamo un po' cosa ci dice. Così il ministro della difesa Elisabetta Trenta, in visita ufficiale in Lettonia, dove ha incontrato il contingente italiano inquadrato nella Multinational Battle Group. Insomma, comunque facendo presente, a guida canadese nell'ambito dell'operazione Baltic Guardian. Faccio presente che evidentemente tutte queste visite fanno presagire che la situazione appunto nel confine est, del fronte est, insomma, della guerra imperialista in atto,
si muove qualcosa.
Si muove, insomma, si sta facendo caldo. La presenza dell'Italia al fianco dei contingenti di altri paesi della NATO è la dimostrazione, qua sempre citato, la dimostrazione della nuova e forte capacità di rassicurazione e di solidarietà che l'Alleanza Atlantica sta sviluppando in favore dei membri europei più ad est, in particolare delle tre repubbliche baltiche e della Polonia, allo scopo di fronteggiare eventuali minacce esterne provenienti da paesi confinanti. Chissà chi saranno, secondo te?
E li ha citati tutti tranne quello.
Esatto.
Li ha detti tutti praticamente, quindi...
L'Italia ancora dice, ha detto la titolare del Dicastero, non si è mai sottratta ai suoi doveri quale membro responsabile della comunità internazionale.
Almeno qualcuno finalmente lo ammette che l'imperialismo italiano fa quello che deve fare, esatto. Insomma, e non si tira indietro.
Un sostegno agli alleati ai quali l'Italia chiede a sua volta sostegno, come ha sottolineato il ministro Trenta a margine della vista al contingente. E cito: questo contingente testimonia la solidarietà dell'Italia nei confronti dei propri alleati NATO, la nostra attenzione verso le loro preoccupazioni. Ed è proprio questa solidarietà ad averci spinto negli ultimi vertici a chiedere una maggiore attenzione dell'alleanza anche a sud, nel Mediterraneo, un'area strategica per l'Italia, attenzione, dove oggi si concentrano rischi di diversa natura. Primo fra tutti il traffico di esseri umani, che è proprio quello, guarda, che li preoccupa, verso le nostre
coste. Sì, sono bravissimi con quello, proprio l'hanno bloccato tutto, guarda. Cioè, quelli che bloccano sono quelli che fanno morire direttamente in mare, gli altri arrivano tranquillamente trafficati dai trafficanti.
Esatto.
Cioè, proprio non c'è nessun problema su questo.
E gli altri sono crepati già nei lager fatti da Minniti.
Esatto.
Precedentemente il ministro aveva incontrato il collega lettone, colloquio durante il quale ha confermato l'impegno nazionale quale segnale concreto di solidarietà verso gli stati membri nei confronti degli alleati del fianco est. Quindi un occhieggiamento, ovviamente, insomma, a Visegrad, per capirci. Lunedì a Varsavia il colloquio bilaterale con il ministro della difesa nazionale della Repubblica di Polonia è stato invece l'occasione per analizzare tematiche di interesse comune quali NATO, Unione Europea, PESCO, immigrazione e teatri di crisi. Ecco. Quindi insomma, la nostra cara Trenta è andata come, cioè, a spada tratta a trattare, insomma, rispetto ai piani futuri di guerra. E non ci meraviglia, visto che intanto parallelamente Leonardo diventa sempre più protagonista del mercato polacco, quindi insomma vi consiglio, insomma, di leggere questo articolo che trovate su Analisi e Difesa, che appunto va un po' a spulciare tutto il mercato in crescita che lega la Polonia alla difesa italiana, che coinvolgendo veramente oltre appunto Leonardo, ma anche insomma sotto vari aspetti, con commesse non da poco, quindi insomma ecco come mai, parallelamente agli interessi NATO che evidentemente insomma legano e per cui c'è una certa attenzione sul fronte est in questo momento, anche degli interessi proprio da PR dell'industria della guerra, che insomma in Italia certo non ci manca, ma anzi insomma esportiamo come non mai verso i peggiori criminali, tra Arabia Saudita e Israele.
Israele è l'unica democrazia
eccetera,
del Medio Oriente,
eccetera,
per
eccetera.
Ok, non dire queste cose, non si dicono.
Esatto,
non si dicono. In tutto questo, comunque, l'Italia non si annoia,
no,
non si annoia per niente. E dopo aver fatto, insomma, i suoi bei giretti in Est Europa, ovviamente, vabbè, la Trenta in particolare, essendo ministra della difesa, ma insomma un po' in generale nel governo italiano, non perde tempo. E infatti l'articolo che andiamo a leggere, che è del 21 di settembre, si intitola "Al via la missione militare dell'imperialismo italiano in Niger". Ne avevamo già parlato un po' di tempo fa. ma adesso pare che ci siamo. Nella giornata di ieri, quindi il 20 settembre, è definitivamente partita la missione militare italiana in Niger, che prevede l'invio inizialmente di 120 militari per arrivare a 470 da impiegare a rotazione, con una media annuale di 250 soldati nei programmi originari. Ad annunciarlo è stata ovviamente la nostra simpatica ministra Trenta su Facebook, ormai si fa politica su Facebook. Secondo quanto riportato dalla stampa, da qualche giorno sono nella capitale del paese centrafricano i primi tre team di addestramento, circa 10 esperti ciascuno. L'operazione Misin, decisa dal precedente governo PD a guida Gentiloni, ricordiamolo perché infatti ne avevamo parlato tempo addietro, vede impegnati esercito, aeronautica e carabinieri nell'addestramento delle forze di sicurezza locali, forze armate, gendarmeria nazionale, guardia nazionale e forze speciali, e si svilupperà almeno per ora principalmente all'interno della base militare USA alla periferia della capitale, Niamey, e non più in quella francese come inizialmente ipotizzato. Già dal dicembre del 2017 un gruppo composto da 40 militari era presente in Niger nella base americana. La missione venne approvata dal Parlamento lo scorso gennaio nel cosiddetto decreto missioni e aveva visto il voto contrario del Movimento 5 Stelle, rileggo, aveva visto il voto contrario del Movimento 5 Stelle e l'astensione della Lega. Chi abbiamo il governo adesso? Io? Ah, Conte, no, vabbè, Conte, Di Maio, Salvini, non ci sono. Una volta al governo, questi due partiti hanno cambiato radicalmente posizione su questa missione. Faccio una parentesi, io anche su tantissime altre cose, decisamente. Così come per le altre già in corso, dando l'ennesima dimostrazione della loro volontà di essere in continuità sulle questioni strategiche dell'imperialismo italiano, che accomuna tutti i partiti borghesi. Non è un caso che naturalmente le parole della pseudo-opposizione del centro-sinistra siano quelle di rimproverare l'attuale governo di rivendersi tutto a proprio merito, invece di riconoscere il lavoro di chi è venuto prima, come espresso da Tatiana Roik, membro della Commissione Difesa del Senato. Ma guarda PD, noi vi lasciamo la vostra rivendicazione, noi sappiamo che siete stati voi, non vi preoccupate che ce lo ricordiamo.
Noi ce lo ricordiamo.
Noi ce lo ricordiamo e non lo dimentichiamo.
Stai sereno.
Anzi, stai sereno.
Hashtag.
Stai sereno. Stronzo, stai sereno.
Esatto. Quindi non c'è questa. Bellissima. Questa la registriamo e la mandiamo in loop. Quindi sì, non c'è problema, noi sappiamo chi è stato. Per mesi la missione è rimasta bloccata per l'opposizione del governo del Niger. Infatti ricordiamo all'epoca che l'Italia aveva preso questa decisione senza minimamente calcolare la presenza di un governo anche lì, insomma, come in tutti i paesi del mondo. Nel quadro delle frizioni e competizione interimperialista tra Italia e Francia, in particolare ovviamente sulla confinante Libia, e si è sbloccata solo recentemente a seguito delle visite di giugno del premier Conte e di luglio del presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani, con opere di convincimento per ottenere il via libera. Opere di convincimento. Cosa si intende? Si intendono ovviamente investimenti, finanziamenti miliardari sotto il mantello di aiuti alla popolazione, di cui vedremo godere imprese italiane e europee e l'amministrazione governativa locale, insieme a compromessi con le forze già in campo, Francia e USA su tutti. Secondo il sito analisidifesa.it, la missione potrebbe essere ridimensionata nei numeri, ma indipendente dall'operazione francese Barkhane. Quindi, insomma, come ben sappiamo, convincere alcuni governi non è poi così difficile, come ancor meglio sappiamo, ciò che viene promesso non c'entra assolutamente nulla col benessere della popolazione. Comunque continua l'articolo. Il Niger è strategico per la sua posizione geografica a cavallo tra Mali, Burkina Faso, Libia e Nigeria, dove insistono molto forti gli interessi diretti dell'imperialismo francese su ex colonia, in particolare per lo sfruttamento delle miniere di uranio, di cui è quinto produttore al mondo, soddisfacendo il 50% del fabbisogno francese attraverso la multinazionale Areva e con una forte presenza militare di 4.000 soldati nell'ambito dell'operazione Barkhane. In un paese dove il 60% della popolazione locale sopravvive sotto la soglia di povertà, non solo l'uranio, ma anche petrolio, con Total e Shell su tutti, diamanti, oro, seppur in misura minore, rappresentano un business nel quale si intersecano gli interessi francesi, americani, tedeschi, russi, cinesi e delle elite corrotte locali. Tra l'altro ricordiamo che anche solo due o tre di questi posti citati, no, il Mali, il Burkina Faso, la Libia, la Nigeria, sono anche tra i posti da cui molta gente scappa, molta gente arriva qui, quindi poi ci domandiamo, no, appunto, preoccupiamoci di questi cazzo di 35 euro al giorno che Salvini proprio ce li ha nell'anima, ma tutto quello che stiamo leggendo chiarisce molto bene perché questa gente purtroppo è costretta ad andarsene da casa loro. Comunque, sotto il mantello della lotta ai flussi migratori e trafficanti di esseri umani, al terrorismo, come nei proclami prima di Gentiloni e oggi della 30, l'imperialismo italiano in realtà cerca di allargare la sua sfera di influenza oltre l'area del Mediterraneo, scendendo direttamente sul campo di battaglia dopo la Libia, in una zona strategica, quella del Sahel, dove sono molteplici gli attori in gioco, in un paese progressivamente sempre più militarizzato. Oltre ai francesi, che hanno costruito una base a Madama, ai confini con la Libia, tra i paesi principali ci sono anche Gran Bretagna, Germania, Canada e gli americani, che da anni conducono la cosiddetta guerra dei droni, presenti con 800 effettivi a terra, con gli avamposti di Zinder, Dirku, Ulam, Angelal e Diffa, mentre una base aerea è in costruzione nel deserto, a circa 450 miglia a nord-est di Niamey. La Germania ha circa 650 soldati in Mali che agiscono con un avamposto in Niger con una base logistica militare a Niamey. Francia e Germania condividono l'alleanza per il Sahel, un accordo firmato lo scorso anno col sostegno della Banca Mondiale delle Nazioni Unite, nel quale implementano la loro influenza nell'area dietro l'obiettivo dichiarato di rilanciare lo sviluppo dei paesi della regione sahelo-sahariana. Sicuramente questo è lo scopo. Dal 2017 nella regione è attiva una forza armata congiunta dei paesi del G5 del Sahel, Niger, Mali, Chad, Burkina Faso e Mauritania, con il benestare dell'Unione Africana e delle Nazioni Unite, con il supporto, con propri contingenti e o finanziariamente dell'Unione Europea, Francia, Germania e Italia in testa, USA, Canada, Giappone, ma anche Arabia Saudita e Emirati Arabi, in chiave anti-Qatar, e altri per un complesso di diverse centinaia di milioni destinati alla forza multinazionale del Sahel. In questo quadro operano i vari contingenti militari imperialisti sotto forma di supporto e addestramento degli eserciti del G5 del Sahel, che professa l'obiettivo di rafforzare il legame tra sviluppo economico, stabilità e sicurezza, combattendo la minaccia dei gruppi terroristi jihadisti, flussi migratori e trafficanti, cioè sti trafficanti di esseri umani, guarda, ne avessi preso uno proprio, giusto per sbaglio, così. Vabbè. Questo è il contesto in cui opererà la missione italiana, ufficialmente no combat, nuovo termine, questo mi mancava, ufficialmente no combat, ossia non direttamente impegnata nella prima linea, al contrario, ad esempio dei militari francesi e statunitensi che pur operando allo stesso modo sotto la copertura dell'addestramento e supporto, agiscono con gli eserciti del G5 Sahel direttamente anche nei combattimenti. L'Italia entrerà, questa è una citazione, l'Italia entrerà in pieno supporto del governo nigerino e assisterà le autorità locali attraverso unità di addestratori, uomini e donne delle forze armate con alte specialità e professionalità articolati in mobile training teams che formeranno le forze nigerine al fine di rafforzare il controllo sul territorio, ha scritto la simpatica 30. L'obiettivo, prosegue, è arginare insieme la tratta di esseri umani e il traffico di migranti che attraversano il paese per poi dirigersi verso la Libia e in definitiva imbarcarsi verso le nostre coste, precisa nel comunicato su Facebook corredato da una umana foto degli aiuti, il mito del colonialismo buono che non tramonta mai. In partenza il 19 settembre dall'aeroporto di Pisa verso il Niger. Sulla carta quindi una missione di addestramento delle forze armate locali e di pattugliamento dei confini. In realtà, vista anche la complessità dello scenario in cui agirà, non si può di certo escludere un coinvolgimento più diretto in futuro. Come si legge sul sito della difesa, la missione ha il compito di incrementare le capacità volte al contrasto del fenomeno dei traffici, bla bla bla, vabbè, è sempre la stessa roba, ripetono. Ma fuori dalla retorica con cui si accompagnano questi interventi, la realtà è che l'unica sicurezza che esiste è quella legata agli interessi delle multinazionali, non quella dei lavoratori e dei popoli che subiscono questo tipo di interventi, che perpetuano e inaspriscono instabilità, conflitti, impoverimento e sfruttamento, cause dell'immigrazione stessa. Spesso dimenticato, l'Italia è il principale paese europeo per investimenti diretti esteri in Africa per un valore intorno agli 11 miliardi, dietro solo a Cina e Emirati Arabi nel complesso. Nel complesso, Colleni, attiva in 16 paesi africani con oltre 8 miliardi di investimenti, ad essere tra i principali player energetici del continente, dal quale giunge in Italia oltre il 50% della produzione di gas e petrolio. Con il forte mantello ideologico della retorica anti-immigrati, il governo Movimento 5 Stelle Lega crea l'ambiente ideale per implementare e partecipare ai piani, guerre e interventi imperialisti, enfatizzando il cosiddetto interesse nazionale, con il quale i governi giustificano sempre le proprie mosse, che non è altro che difesa degli interessi delle grandi compagnie energetiche e minerarie nell'ambito della spartizione del continente africano, nel quale l'imperialismo italiano reclama maggior spazio nell'ambito dei conglomerati imperialistici di UE e NATO, che si accompagna ai tagli della spesa sociale e alle politiche antipopolari nel nostro paese e a sempre più pericolose frizioni e dispute interimperialiste su scala internazionale. Beh, direi che insomma questo articolo è molto molto chiaro, è molto preciso. Sapevamo che sarebbe partita un po' questa missione in Niger, mi piace questo no combat perché siamo nuovo, insomma prima eravamo no cose, missioni umanitarie, cose così, insomma sappiamo che così non è. Vediamo però comunque come questo governo continua imperterrito in linea con tutti gli altri a spendere insomma per bombardare i popoli, mentre sappiamo insomma appunto l'Italia, il sociale, insomma come è stato detto, come continuano anche quelli imperterriti uguale.
No, tra l'altro poi facciamo presente che da missioni di pace a poi missioni umanitarie siamo passati a no combat.
No combat, no, addestramento,
quindi,
no combat.
Quindi abbiamo eliminato la questione della pace dell'umanitario perché ormai non serve più, serviva prima come paravento, ma adesso si sentono un po' più forti di poter addirittura proprio
dirlo quasi tranquillamente.
Dire così, insomma. No combat, il prossimo colpo sarà combat. Insomma, combat.
Combat.
E sicuramente un lavoro ideologico sulla legittimazione della guerra è in atto da mesi, da anni, rispetto insomma nelle volontà degli imperialisti nostrani. E come abbiamo accennato anche in altre puntate, nelle puntate precedenti, uno dei terreni dove molto stanno cercando di infiltrarsi, anzi direi nel vero senso della parola di occupare, i militari italioti, è sicuramente il terreno della scuola. Proprio rispetto a questo, insomma, leggiamo un articolo che è del 25 di settembre, intitolato "Studenti di Augusta per una settimana al lavoro nella base militare di Sigonella". Quindi non solo appunto legittimare l'esercito italiano, ma anche l'esercito straniero che ti occupa il territorio. Vediamo infatti che 30 studenti dell'Istituto Arangio Ruiz di Augusta sono stati impegnati dal 12 al 20 di settembre in un progetto di alternanza scuola-lavoro nell'aeroporto militare di Sigonella, nell'ambito di una convenzione stipulata dalla dirigente scolastica Maria Concetta Castorina e dal comandante del 41esimo stormo dell'aeroporto di Sigonella, colonnello pilota Francesco Frare. Ha coinvolto studenti delle classi quarte e quinte del liceo scientifico, delle scienze applicate e del settore tecnologico. Suddivisi in gruppi di lavoro e coordinati dal tutor aziendale, il luogotenente Giuseppe Fiore, e dal tutor scolastico, la docente Gaetana Rizzotti, hanno seguito il personale militare nelle varie articolate attività di gestione dell'importante struttura, affiancando a rotazione gli operatori di controllo dello spazio aereo, il personale del servizio radar, ufficiali e sottufficiali del meteo e i tecnici del gruppo manutentori velivoli, interloquendo anche con i piloti e i componenti degli equipaggi nei gruppi di volo. A dare supporto agli studenti sono stati i referenti di reparto, dai marescialli Carmelo Console, Salvatore Pannabianco, insomma ed altri, ai tenenti Antonello Calabrese, Alessio Ignazio ed altri, agli avieri, eccetera, eccetera. Un ruolo speciale nell'organizzazione di tutte le attività lo ha svolto il maresciallo Carmelo Savoca, quindi proprio i docenti, i tutor di questi ragazzi sono stati i militari. Il progetto ha offerto agli alunni l'opportunità di implementare la capacità relazionale e di team working necessarie all'interno di una struttura organizzativa complessa in cui i vari livelli interagiscono dinamicamente per offrire servizi essenziali per la difesa e la gestione gestione del traffico aereo. È stato finalizzato anche l'orientamento in uscita, offrendo un'unica soluzione e la possibilità di osservare pressoché tutte le professionalità operanti nel settore aeronautico, dal pilota al controllore di volo, dal meteorologo al manutentore, dall'operatore di supporto logistico a terra e a bordo. Quindi insomma,
mamma mamma che bello, ho imparato come si bombarda.
Esattamente, meraviglioso.
Come è andata questo... a scuola oggi? Benissimo, ho imparato come si bombarda, come si guidano i droni.
Esattamente.
Io da grande ucciderò la gente.
Esatto, questo è proprio è quello che questi giovani ragazzi di quarta e quinta superiore hanno potuto imparare con l'alternanza scuola-lavoro, e questo insomma era l'articolo della Gazzetta di Augusta, che insomma ci ha spiegato nello specifico cosa è successo. Sicuramente insomma ci fa capire quanto la presenza militare all'interno delle scuole si sta facendo pressante, e soprattutto in certi territori.
Assolutamente, infatti un po' velocemente, visto che sono le 20:53 e quindi siamo in chiusura, per rimanere sull'argomento, purtroppo oltre al fatto che appunto sempre più tra l'alternanza scuola-lavoro, le gite, convegni, parate all'interno della scuola, eccetera, eccetera, non c'è solo questo, ma ovviamente con questo nuovo simpatico governo, dei vari cambiamenti vari ed eventuali, ovviamente ha tirato fuori anche il suo bellissimo decreto scuole sicure. Cerco di leggere un po' velocemente quello che è successo oggi, purtroppo, cioè questa è un'esperienza specifica, sappiamo che non è isolata. Da un post scritto dal coordinamento di studenti Flegrei, oggi 1 ottobre, più scuole dell'area di Bagnoli sono state oggetto di un blitz ad opera di unità di polizia e guardia di finanza accompagnati da cani antidroga, come previsto appunto dal decreto scuole sicure. Gli istituti sono stati presenziati da unità cinofile, volanti di polizia e digos per controllare ogni singola persona che volesse accedere alle scuole. All'esterno del plesso ex Capalc, gli studenti hanno espresso il loro dissenso durante l'assemblea del liceo che era in corso. C'è stato un momento di duro confronto in seguito a una forte reazione della polizia e cori di disapprovazione, con conseguente identificazione degli esponenti della critica. Sebbene il controllo abbia avuto un esito negativo, ci sono stati fortissimi momenti di incomprensione e di panico tra gli studenti. Sono intervenuti per questo motivo preside e professori che hanno mediato tra le due parti. Stesso trattamento riservato agli studenti dell'Istituto Rossini, ugualmente fermati, perquisiti e identificati dagli agenti. Fortunatamente, almeno un minimo, il Duca degli Abruzzi, la preside invece non ha lasciato entrare le forze dell'ordine e i controlli sono svolti nell'area antistante l'istituto. È da evidenziare che questo decreto scuole prevedeva potenziamento degli impianti di videosorveglianza, l'assunzione temporanea di più vigili urbani e campagne formative soft e preventive, mentre l'unica misura che è stata attuata, ovviamente, è solo il traumatico e plateale blitz dei militi in mezzo alla folla di studenti, che alimenta ovviamente un clima di paura e pregiudizio invece che un confronto aperto e informato sulle droghe. Questo insomma, vabbè, giusto per aggiornare un attimo, sappiamo che è successo anche da altre parti, avevamo già ricordato tempo fa insomma che nel non aver trovato niente avevano multato i poveri ragazzini che fumavano sigarette in cortile. Comunque, come dicono anche loro, insomma, certo che era stato pensato in maniera più carina, poi ovviamente l'unica cosa che viene messa in atto immediatamente è una maggiore repressione. Di tutto questo, comunque, a partire principalmente insomma proprio dall'esercito che entra nelle scuole, ma non solo, insomma anche alla sempre maggiore repressione, potremo parlarne molto volentieri il 12 ottobre con Antonio Mazzeo, che finalmente, come vi avevamo già accennato, insomma riusciremo ad avere qui a Padova con noi e riusciremo insomma appunto a sentire la sua testimonianza, che insomma in radio abbiamo riportato diverse volte rispetto al fatto di essere stato appunto sanzionato perché è un professore che lotta contro proprio l'ingerenza delle forze armate all'interno della scuola e in realtà anche all'interno del nostro paese, visto che è anche un attivista no muos. E quindi il 12 ottobre alle 18 alla sala caduti di Nassiria insomma ci incontreremo con Mazzeo proprio per parlare di tutto questo. Poi ovviamente insomma lunedì prossimo vi diremo, insomma magari vi ripubblicizzeremo questo evento, così ve lo ricordate
più nello specifico. Esatto. Magari insomma dando qualche
però insomma
dritta.
Mazzeo lo lo conoscete, abbiamo letto qualunque cosa possibile e immaginabile, quindi insomma sarà, l'abbiamo anche intervistato, quindi sarà veramente un piacere insomma vederlo dal vivo, e vi invitiamo tutti a partecipare.
Bene, detto questo, ovviamente
finito la forza.
Ovviamente vi auguriamo una buona settimana di lotta, sicuri che il weekend è pieno di iniziative anche questo weekend in giro per l'Italia, quindi sicuramente insomma ci si vedrà nelle piazze o nelle assemblee
o in questura.
No, speriamo di no.
Certo, quando mai.
E
noi quindi ci risentiamo lunedì prossimo, vediamo se in tre
chi lo
potrebbe
sa
essere, chi lo
lasciamo
sa.
Un alone di mistero, un alone questa di mistero cosa.
Bene, buona settimana a tutti, a lunedì prossimo,
ciao.